Ah, Maria, carissimi fratelli e sorelle, siamo alla terza lezione del corso di pastorale missionaria. Dopo la prima lezione, quella introduttiva, abbiamo visto la volta scorsa la parte di Gesù unico Salvatore. Oggi vogliamo approfondire la natura della missione, dell'attività missionaria della Chiesa. Ecco, una delle affermazioni in questi ultimi decenni più diffusa è che la Chiesa, per sua natura, è missionaria. Infatti, la Chiesa è stata costituita da Dio per essere sacramento di salvezza per tutte le genti. E noi appunto possiamo vedere che poi questa sua natura, sia il suo fine, hanno il loro fondamento nella Santissima Trinità. Ecco, seguendo i dati della rivelazione, la Sacra Scrittura e la tradizione, poi appunto poi proposta e definita anche dal Magistero, e anche poi con la riflessione teologica, possiamo approfondire appunto questi aspetti sulla natura e sulla missione della Chiesa. Ecco, il Catechismo della Chiesa Cattolica, ai numeri 849-850, afferma: inviata da Dio alle genti per essere sacramento universale di salvezza, la Chiesa, per le esigenze più profonde della sua cattolicità, e obbedendo all'ordine del suo fondatore, si sforza di annunciare il Vangelo a tutti gli uomini. Il mandato missionario del Signore ha la sua ultima sorgente nell'amore eterno della Santissima Trinità. E il fine ultimo della missione altro non è che di rendere partecipi gli uomini della comunione che esiste tra il Padre e il Figlio nello spirito d'amore. Quindi ecco, abbiamo sentito appunto che prima di tutto il fondamento primario è quello trinitario, è quello il fondamento trinitario della missione. Infatti la Chiesa è inserita nella vita trinitaria, in quanto poi è dalla missione del Figlio, dalla missione dello Spirito Santo, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria origine. Quindi ogni missione che si esprime nella Chiesa va ricondotta all'iniziativa missionaria del Padre che ha mandato il Figlio nel mondo, il Figlio che è venuto per la salvezza dell'umanità e che ha effuso il dono dello Spirito Santo. E quindi la Chiesa è proprio il prolungamento, ecco, ha colto questa salvezza, ed è il prolungamento nel tempo e nello spazio della presenza di Cristo e della sua missione, originati proprio dall'amore del Padre, portati a compimento con l'opera del Figlio e l'attuazione dello Spirito Santo. E quindi, ecco, il dono e l'impegno della comunione e della missione scaturiscono proprio dalla fonte d'amore che noi abbiamo nella carità di Dio Padre. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e ha tanto amato il mondo, Dio, da dare il suo figlio unigenito. E quindi ecco, l'amore di Dio si manifesta nella creazione e ancora di più ecco, nell'opera redentiva. Quindi, ecco, il mistero di comunione della Trinità diventa così origine, modello e meta della missione. Quindi, dalla comunione trinitaria nasce la missione, e alla comunione trinitaria, anche pure finalizzata, la missione del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi, dalla comunione trinitaria ad intra, che poi scaturisce la missione ad extra, quindi che si concretizza appunto nella missione di Gesù Cristo e nella missione dello Spirito Santo. Quindi, oltre al mandato positivo del Signore di andare e ammaestrare tutte le genti, la missione della Chiesa procede intrinsecamente ed essenzialmente dalla Trinità ed è strutturata trinitariamente. Quindi al principio e alla sorgente della missione sta la carità che ha mosso Dio a manifestarsi e a donarsi agli uomini. E quindi amore ha dato il suo figlio per noi, quindi questa stessa carità è anche il fine ultimo della missione, perché essa ha come scopo di farci partecipi della sua vita e della sua gloria. Quindi possiamo vedere, questo poi è importante, come Gesù missionario del Padre, quindi Gesù è il primo missionario. Ecco, noi sappiamo che tutta la creazione è stata creata per lui e in vista di lui. Ed è poi venuto nel mondo, quindi domanda al Padre, per la nostra salvezza. Si è incarnato. Ecco, noi sappiamo anche secondo la tesi francescana e di molti teologi che appunto che Gesù sarebbe incarnato anche se non ci fosse stato, ecco, il peccato dei nostri progenitori. Proprio perché Dio aveva preordinato tutto ad essere, ecco, a tutto per Cristo, no? Quindi come il capo dell'umanità, capo dell'universo,
Non mi
no?
sembra di aver capito bene.
E quindi praticamente questa incarnazione del Verbo richiamava appunto l'umanità a essere partecipi della vita divina. E la missione poi di Gesù, oltre dell'incarnazione, è stata appunto dopo il peccato, quella della redenzione, proprio per redimere l'umanità intera. Quindi il padre manda il suo figlio per redimere l'umanità, quindi attraverso la sua passione e morte. In questo senso, Gesù è missionario per antonomasia, perché rivela e attua pienamente il progetto salvifico del padre, che vuole tutti gli uomini salvi e partecipi della verità. E tutto ciò che è stato compiuto nel tempo storico del Cristo ora deve essere annunziato e attuato per tutta la terra e nel corso dei secoli. E poi c'è la missione dello Spirito Santo, ecco, lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità, che sappiamo già ha operato nel mondo prima che Cristo venisse sulla terra. E poi ecco, è venuto nell'opera della redenzione, proprio ecco, nell'opera dell'incarnazione, come appunto richiama San Luca, con il verbo appunto che si fa carne nel grembo di Maria per mezzo dello Spirito Santo. Ecco l'inizio della salvezza, no? L'Annunciazione, l'opera dello Spirito Santo che rende feconda Maria e quindi rende possibile l'incarnazione del Verbo, il Verbo che si fa carne. E lo Spirito Santo che accompagna la vita di Gesù e poi dà inizio alla Chiesa nel giorno della Pentecoste, quando Gesù, dopo aver promesso l'invio dello Spirito Santo per sostenere la Chiesa nella sua opera, ecco che appunto sia questa nuova fase importante che lo Spirito Santo santifica la Chiesa. Quindi lo Spirito Santo è su Maria, quindi inizia il verbo fatto carne. Quindi, mentre nella Pentecoste lo Spirito Santo dà la missione al corpo ecclesiale di Gesù, quindi alla Chiesa. Quindi è lo Spirito degli inizi, no? Del corpo di Cristo, e del suo corpo mistico. E poi lo Spirito Santo ha questo compito particolare di guidare la Chiesa, di illuminarla, dare la forza, no? Quindi dare questa forza per essere testimoni, annunziatori del Vangelo. E quindi ecco la Chiesa che ha ricevuto il dono dello Spirito Santo. È sotto la sua particolare assistenza. Quindi lo vediamo, no? Come nella Chiesa, ecco, ci sono i doni dello Spirito Santo che investe, ecco, la gerarchia, tutto il popolo di Dio, con i suoi carismi, vivifica le istituzioni ecclesiastiche. E quindi anche poi lo spirito missionario nel cuore degli apostoli, dei missionari, quindi tutte le membra del corpo di Cristo. Quindi lo Spirito Santo previene, accompagna e regola tutta l'azione apostolica della Chiesa. Papa Giovanni Paolo II nella Redentoris Missio afferma appunto che lo Spirito Santo è il protagonista della missione, quindi fa un particolare approfondimento di questo aspetto dello Spirito Santo che è il protagonista della missione. Invito voi di leggere appunto anche questa parte di questo documento magistrale per Giovanni Paolo II, che è l'ultima enciclica che riguarda le missioni, e quindi ai numeri 21-30 della Redentoris Missio. E ora vediamo il fondamento ecclesiologico della missione. Quindi, dopo aver illustrato il fondamento trinitario della missione, vediamo appunto il fondamento ecclesiologico della missione. Ecco, abbiamo detto che la missione è un'esigenza della Chiesa cattolica, e quindi ora vogliamo esaminare su quali aspetti, ecco, si basa appunto questo fondamento della missione per quanto riguarda l'aspetto ecclesiale. Allora, ecco, prima di tutto dobbiamo dire che la Chiesa è missionaria per sua propria costituzione, poi missionaria per divino mandato, è missionaria per un grande atto di carità. È missionaria perché è cattolica e missionaria per la gloria di Dio. Ecco, vediamo un po' questi aspetti. Quindi la Chiesa è missionaria per sua propria costituzione. Essendo missionaria nel suo essere, la Chiesa dovrà essere anche missionaria nel suo agire. Quindi la missione, abbiamo visto, è un frutto dell'amore trinitario che ha la sua fonte nella volontà del Padre di salvare tutti gli uomini. E la Chiesa, ecco, quindi è missionaria perché è stata fondata da Cristo, vive in Cristo, Cristo che appunto ha operato la salvezza. E vuole che poi questa salvezza, appunto, scaturita dal suo sacrificio, si continui nel tempo e nello spazio per tutti i secoli. Quindi è fondata appunto la Chiesa per attuare questo piano di salvezza per tutte le genti e per tutti i tempi. Così possiamo dire che Gesù ha assunto un corpo umano, no? Per appunto per incarnarsi, quindi per portare la salvezza, per rendersi in comunione con noi, ma ha voluto anche assumere un corpo mistico, la Chiesa, quindi per far partecipare della vita divina a chi fa parte, e anche rendere la Chiesa cooperatrice di salvezza. E proprio in questo senso vediamo appunto come abbiamo riferito ecco, nella prima lezione, anzi nella seconda lezione, la Chiesa è dunque in Cristo universale sacramento di salvezza. E lo stesso Signore ha anche stabilito che attraverso di essa tutte le genti siano congiunte più strettamente a Lui, per renderle partecipi della sua vita divina. E quindi capite che quindi la Chiesa entra nella Santissima Trinità non in maniera accidentale, ma in modo essenziale, proprio perché la Chiesa, proprio per volere di Dio, fondata appunto poi da Gesù, continui ecco, questa azione di salvezza missionaria per tutte le genti, quindi per comunicare la verità, per comunicare la grazia, per comunicare ecco, l'amore di Dio Padre. Quindi la Chiesa è missionaria per sua propria costituzione. Poi la Chiesa è missionaria per divino mandato. Ecco, se leggiamo appunto nel Vangelo, tutti gli evangelisti, ecco, dopo la risurrezione di Cristo e prima dell'ascensione di Gesù, cioè quando Gesù poi sale al cielo, quindi anche prima di salire al cielo, ecco, narrano gli evangelisti, narrano l'incontro. Quindi Gesù risorto con gli apostoli dando il mandato missionario, che poi questo mandato è per tutti i secoli. Quindi mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque a ammaestrare tutte le nazioni, ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ecco, fino alla fine del mondo significa appunto che Gesù è sempre con noi. E la Chiesa appunto è mandata appunto ad ammaestrare tutte le genti a portare la salvezza. Questo è molto importante, non bisogna dimenticare, perché la parte è il mandato di Cristo, purtroppo ora si vuole anche tacere questo. E troviamo tutti e quattro evangelisti. Anzi, poi vedendo un po' anche confrontando i quattro evangelisti, dove c'è questa affermazione di Gesù, sotto vari aspetti, contengono elementi comuni. Per esempio, gli elementi comuni sono principalmente due, no? Ecco, la dimensione universale, quindi il compito affidato agli apostoli e alla Chiesa, quindi tutte le nazioni, in tutto il mondo, ad ogni creatura, tutte le genti, fino agli estremi confini della terra. Questa dimensione universale, no? Quindi nello spazio. E poi la presenza e la potenza dello Spirito del Signore risorto. Essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore operava insieme con loro. Quindi gli apostoli e quindi la Chiesa non è mai sola, ma riceve appunto la forza dall'alto, dal Signore risorto. Questo fino alla fine, quindi Gesù è sempre con noi, lo Spirito Santo assiste sempre la Chiesa. Ecco, poi abbiamo qualche differenza, no? Qua, differenza dei vari evangelisti, però per accentuare qualcosa ecco, di caratteristico, per esempio San Marco nel Vangelo presenta la missione come proclamazione, quindi come primo annunzio, proclamate il Vangelo, no? Si richiede ecco la fede, no? Quindi di chi di chi riceve l'annunzio, la proclamazione che bisogna confessare appunto di Gesù come il figlio di Dio, tu sei il Cristo, no? Quindi viene richiamato poi in modo particolare Gesù vero Dio, no? Quindi poi sappiamo che il Vangelo di San Marco è rivolto soprattutto ai pagani. Mentre abbiamo il Vangelo di San Matteo, quello rivolto più per la gente giudaica, però ovviamente per tutta la Chiesa, però pone in accento soprattutto ecco, la fondazione della Chiesa, quindi del suo insegnamento, e quindi il richiamo ecco, della Chiesa e l'aspetto anche sacramentale. Poi abbiamo San Luca che presenta la missione come testimonianza, riguarda anche fino al sacrificio, no? Quindi la testimonianza e poi anche l'opera rinnovatrice del Vangelo che porta quindi alla conversione, porta all'amore, porta alla misericordia di Dio, soprattutto con la liberazione da ogni male, soprattutto dal peccato. E poi San Giovanni parla esplicitamente di mandato, parola che equivale a missione, collegando direttamente la missione che Gesù affida ai suoi discepoli con quella che egli stesso ha ricevuto dal Padre. Come il Padre ha mandato me, così mando anche voi. Quindi c'è proprio l'affermazione esplicita, no? Quindi, come abbiamo detto all'inizio, facendo appunto questa riflessione, però poi proprio nel Vangelo di San Giovanni, qui abbiamo appunto potuto riflettere, San Giovanni lo enuncia, appunto nel suo Vangelo, richiamando appunto le parole di Gesù. E poi tutto il senso missionario del Vangelo, San Giovanni appunto richiama appunto nella preghiera sacerdotale alla vita eterna, che appunto lo scopo è questo, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Quindi lo scopo ultimo della missione è di far partecipe della comunione che esiste tra il padre e il figlio, e i discepoli devono vivere questa unità fra loro, questa unità che è fatta nella carità, che rende anche più credibile la missione, quindi anche la testimonianza dell'amore, perché l'amore, la carità che esiste tra i membri, riflette appunto l'amore intratrinitario e anche l'amore che poi deve portare ogni persona ad amare Dio e anche il prossimo. La Chiesa è dunque inviata nel mondo intero, quindi tutte le creature, no? Predicare il Vangelo ad ogni creatura, far discepoli tutti i popoli. Quindi per ricapitolare tutte le cose, quelle del cielo e della terra. Da qui deriva alla Chiesa l'impegno di diffondere la fede e la salvezza di Cristo, unico Salvatore di tutti, a tutti i popoli, ad ogni creatura. E riceve appunto con il dono dello Spirito Santo, ecco, la forza per attuare questa missione. Ovviamente sta poi ad ogni membro corrispondere al mandato e quindi anche ad accogliere il dono dello Spirito Santo per essere fedeli annunciatori e testimoni della salvezza. Così la Chiesa si rende sacramento universale per tutte le genti, e quindi per portare tutti alla salvezza, attraverso anche questi mezzi dell'esempio di vita, della predicazione, dei sacramenti e della guida da parte dei legittimi pastori. Poi, ecco, la Chiesa è missionaria per un grande atto di carità, ecco come appunto abbiamo l'amore intratrinitario, anche l'amore di Dio che manda il suo figlio per noi, così anche la Chiesa è missionaria perché espleta questa carità, sia nel rispondere al mandato di Dio, il mandato di Cristo, sia anche perché ha l'ansia di salvare tutte le anime. E quindi l'amore di Cristo, come diceva San Paolo, ci spinge, ecco, l'amore di Cristo ci spinge a essere missionari. Quindi se manca questo zelo, significa che non c'è l'amore verso Gesù. E poi San Paolo diceva, guai a me se non predicassi il Vangelo. Quindi non solo un diritto, ma anche un dovere, perché dobbiamo amare il prossimo e volere soprattutto la salvezza. Della loro anima, di far rendere partecipi tutti alla vita divina. E quindi poi ogni cristiano non può tenere per sé solo questo dono, deve anche comunicarlo agli altri. La carità è diffusiva, no? Come diceva San Tommaso. Poi la Chiesa è missionaria perché è cattolica, ecco, cattolica significa universale, no? Quindi tende alla totalità. È cattolica perché è presente Cristo, no? Dove c'è, sussiste la pienezza del corpo mistico, quindi unito al capo. E poi è cattolica proprio perché è inviata in missione da Cristo a tutto il genere umano. Quindi universale anche destinata a tutte le genti, quindi non solo una razza, un popolo, a tutte le genti, nessuna esclusa. Quindi la cattolicità fa parte proprio della missione della Chiesa, proprio perché è il sacramento universale di salvezza per tutti i popoli. Tutti sono chiamati a far parte del popolo di Dio. E poi ecco la Chiesa è missionaria per la gloria di Dio. Ecco, Sant'Ireneo dice che la gloria di Dio è l'uomo vivente. Quindi quando la Chiesa attua l'azione missionaria, e quindi nel far conoscere ed amare Dio, glorifica Dio. E quindi questo è anche molto importante proprio perché è tutto. Per la gloria di Dio, no? Quindi la Chiesa svolge anche questo compito importante per glorificare e far glorificare Dio. Quindi questo è il fondamento ecclesiale, come abbiamo visto in questi vari punti. E poi, oltre al fondamento trinitario e quello ecclesiologico, abbiamo il fondamento antropologico della missione, cioè ovviamente ogni uomo ha una propria vocazione, è stato creato da Dio, ha la sua vocazione proprio, il fine è quello di stare in comunione con Dio, di amare Dio. E quindi questa sua vocazione, quindi nel conoscere, amare, servire Dio e poi un giorno di goderlo in paradiso, fa parte proprio dell'essenza costitutiva dell'uomo, quindi il fondamento antropologico. Quindi ogni uomo è una creatura amata da Dio, è chiamata alla salvezza, è chiamata a partecipare della sua vita divina. Quindi la Chiesa appunto deve così amare il Signore e anche aiutare ogni uomo a portare questa salvezza, questo annunzio ad ogni persona. Ecco, vogliamo ancora oggi affidare alla Madonna, alla Regina delle Missioni, affinché aiuti la Chiesa, ecco, a svolgere la sua missione, ecco, nel mondo intero e per tutte le genti, ecco, nella fedeltà, quindi alla sua essere, al mandato di Cristo, così che tutte le genti possano appunto far parte di questa Chiesa come sacramento di salvezza, come arca di salvezza e partecipare così della beatitudine eterna con Dio. Ave Maria.